È morto a 83 anni Bernardo Provenzano all'ospedale San Paolo di Milano e proprio stamattina, ora italiana, è stata fatta l'autopsia per fugare i dubbi sulle cure che Provenzano aveva ricevuto in questa struttura sanitaria e sulle cause della morte, nonostante la sua salute fosse già notevolmente cagionevole da parecchi anni. E l'esito dell'autopsia è stato chiaro, la morte è stata per cause naturali. E, tuttavia le polemiche si sono comunque infiammate in Italia dopo la morte di Provenzano, in particolare sul regime 41 bis che non era mai stato interrotto se non in un breve periodo nel 2013 e la revoca anche lì era stata per condizioni mediche. È stato arrestato nel 2006, l'11 aprile per l'esattezza, un giorno che chiaramente ha segnato la storia di Cosa Nostra, così come era stato un giorno importante quello in cui nel 93 è stato incarcerato Totò Riina, quella persona con cui lui aveva avuto, Bernardo Provenzano, aveva avuto un rapporto di amore e odio. La loro carriera mafiosa, se così si può chiamare, era iniziata parallelamente. Totò Riina era probabilmente il preferito di Luciano Liggio, che poi era il capo mafioso che negli anni 60 ha avviato entrambi.
Li ha avviati entrambi perché entrambi sono di Corleone e crescono insieme, giusto?
Esatto. Tutti e tre sono di Corleone, anche Luciano Liggio, e tutti e tre sono stati quelli che hanno portato, meglio, il clan di Corleone alla vetta di Cosa Nostra, e tant'è che poi di fatto i due sono diventati sinonimi, clan di Corleone e Cosa Nostra. Questo è successo negli anni 60, in particolare nel 69 c'è stata la famosa strage di Viale Lazio a Palermo, che ha segnato un po' l'ingresso dei Viddani, appunto, i corleonesi a Palermo. Viddani, che in dialetto significa villani, cioè i paesani. Poi Corleone è molto vicino a Palermo, però comunque il fatto che fosse un paese bastava a designare questi uomini d'onore come villani rispetto ai uomini d'onore invece palermitani, al clan di Navarra. E parlando proprio del clan Navarra, è nel 63 che Bernardo Provenzano diventa latitante, quando i carabinieri di Corleone lo denunciano per l'omicidio di un tale Streva, appunto uomo del clan Navarra di Palermo, e da lì, dal 63 fino al 2006, resta inarrivabile, inafferrabile.
Tu ci hai parlato di queste figure di villani, infatti lo ricordiamo, insomma, Provenzano era anche noto con il soprannome di Utratturi, giusto, perché dove passava lui non cresceva più l'erba, e in questo rapporto anche con Totò Riina era passato anche da parte delle autorità, del boss crudele, cruento, ma di poca intelligenza. Però in pochi anni Bin Utratturi diventa poi il ragioniere di Cosa Nostra. Quindi che cosa succede?
In realtà era stato già Luciano Liggio, il loro, tra virgolette, padrino, che aveva definito Provenzano come una persona che sparava come un dio ma con un cervello da gallina. Quindi ecco, sembrava che Provenzano rispetto a Riina fosse quello meno intelligente, ma in realtà non si dimostrò di certo meno intelligente. Per un periodo Riina prende in mano le redini di Cosa Nostra dal 74 dopo l'arresto di Luciano Liggio, e quindi Bernardo Provenzano resta sempre un po' in secondo piano, ma poi nel 93, quando Riina che viene arrestato, Provenzano risolleva un po' le sorti di Cosa Nostra, una Cosa Nostra che chiaramente era stata fortemente colpita dal maxi processo e dall'arresto eclatante del boss, appunto, di Riina, e prendendo in mano le redini di Cosa Nostra diventa un ragioniere, come ricordavi tu, dopo essere stato invece nominato nei primi tempi Usatturi, proprio per questa spietatezza con cui ammazzava i suoi nemici. Diventa ragioniere perché prende in mano la situazione cambiando la strategia, se Totò Riina era stato di fatto quello più irruento, quello che aveva promosso le stragi, quindi quello che aveva promosso questa messa in mostra di un lato più muscolare di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano invece attua la strategia dell'infiltrazione, no? Della cooperazione con questi uomini deviati della politica, anche di ampi settori della politica, e professionisti e servizi segreti, perché lui era convinto che la mafia in quel momento di fragilità si potesse un attimo rinvigorire infiltrandosi, inabissandosi all'interno della società.
E infatti lo ricordiamo, insomma, ancora aperto il processo che lo vede come supposto regista della trattativa Stato-mafia.
Sua posizione è stata stralciata, appunto quella di Provenzano, proprio per le sue condizioni cagionevoli di salute, quindi questa sua figura non potrà mai essere accertata, ma il suo nome è tornato, è stato fatto molto spesso anche da uno dei testi nonché imputato principali di questo processo, cioè Ciancimino, che raccontava proprio come suo padre e Bernardo Provenzano fossero grandi amici. Ma questo del processo Stato-mafia, che probabilmente non si risolverà mai, in realtà non è il solo mistero che Provenzano si porta nella tomba, perché poi c'è anche tutta questa sua infinita ricchezza che è stata un po' ricostruita grazie ai famosi pizzini, che sono questi fogliettini con cui lui comunicava con l'esterno dal suo covo vicino Corleone, una ricchezza di cui parlano anche i pentiti in moltissime dichiarazioni. I pentiti parlano di investimenti in cliniche, supermercati, la metropolitana di Roma, una ricchezza che però, di cui però non si trova traccia, e di fatto si chiude probabilmente un'epoca, questo lo possiamo dire, lo ha detto anche Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso tra l'altro anche da Bernardo Provenzano. La vecchia mafia è finita, quindi si è chiusa un'epoca, questa epoca un po' arcaica fatta appunto di pizzini, ma è chiaro che la mafia non finisce, non muore con Provenzano. Chiaramente c'è ancora, bisogna ricordarlo, un latitante, Matteo Messina Denaro, anche parecchio sanguinario, latitante appunto dal 93. Probabilmente Provenzano rappresentava un volto di Cosa Nostra, e adesso Matteo Messina Denaro è l'altra faccia della medaglia, quella di una mafia un po' più scaltra, un po' più spregiudicata.